È un tema che affrontiamo oggi molto importante, con degli ospiti altrettanto importanti. Ieri, nell'introduzione del festival, dicevamo che con il tema dell'amore si entra nella tematica più generale della relazione. Infatti, fin tanto che c'è l'eros, la passione, è un fatto che riguarda il singolo. Con l'amore ti incontri con l'altro, con la persona che ti attrae, con la persona con cui vuoi stare, con l'altro in generale. Prima ancora di incontrarti con l'altro, l'amore passa attraverso di te, si misura con te, si misura con noi stessi, con quello che siamo, con la nostra persona più o meno matura, con la nostra persona con il suo sistema di valori, con la nostra persona che ha un vissuto, una propria storia familiare, personale, con noi che abbiamo dei problemi più o meno risolti. L'amore quindi viene contaminato da noi come persone. Da fatto astratto, romantico, diventa un fatto concreto e si incarna, diventa una cosa concreta con noi. E con le giornate del festival facciamo questo percorso, perché la psicologia, come voi sapete, è una scienza dell'uomo e dedica sia sul piano clinico che sperimentale molta attenzione a conoscere la persona umana nelle sue varie sfaccettature. E proprio ieri abbiamo voluto iniziare con un tema, quello introdotto da Paolo Crepè, il tema del tradimento, che è stato svolto in modo originale. Non è il tradimento di una persona, di cui si è parlato ieri, ma il tradimento di noi stessi nel momento in cui non diamo spazio, non coltiviamo tutta la nostra sfera emotiva. Tradire vuol dire tradire le emozioni. Ci viene meno con le emozioni la spinta, una ragione fondamentale per vivere. Poi, nell'incontro successivo, che è stato un incontro, diciamo, sperimentale, se si può dire così, abbiamo invitato un personaggio molto mediatico, che è Morgan, che colpisce molto l'attenzione di tanti giovani, e voi avete visto ieri che problema c'era a contenere i giovani in sala. Questo vi dice anche la potenza, a torto, non solo a ragione, della televisione. A prescindere dal personaggio, il fatto che ci fosse uno visto in televisione, noi siamo psicologi, queste cose dobbiamo saperle, già per il fatto che lui fosse in televisione, come succede a molti personaggi mediatici, c'era la ressa per vederlo. Abbiamo faticato a contenere le presenze. Poi c'è stata tutta la scenografia del personaggio noto, l'attesa di mezz'ora, uscire da dietro perché deve sfuggire ai fan. Vabbè, però la vita è altro. Però è stata importante questa esperienza, perché la psicologia deve entrare nel concreto. E Morgan, da ragazzo intelligente, che ha accettato di venire in un bel dialogo, condotto molto bene dall'assessore Maria Cristina Santander, che è anche psicologa, condotto molto bene, ci ha fatto un po' la sua storia, ci ha raccontato la sua biografia, dove si vede quanto il problema dell'essere amato, la mancanza, le carenze affettive, le disavventure con i nostri genitori. Vi ricordate tutti il racconto della mamma e anche del babbo, con la chitarra rotta in testa addirittura? Quanto questo segna la vita, e lui ha parlato espressamente di coazione a ripetere. Dice: mi sono accorto che io tendo nella mia vita a ripetere quei legami affettivi distruttivi che hanno segnato la mia infanzia. Questo è un tema straordinario, soprattutto per noi che siamo psicanalisti, la coazione a ripetere. la tendenza a rifare inevitabilmente la stessa strada che ci ha fatto soffrire se non interviene un percorso terapeutico. Però ha detto lui ieri una cosa bella: capire non è sufficiente per guarire. E ha introdotto di nuovo il tema dell'amore. Un grande terapeuta, Kuhut, diceva, ma anche Adler, anche Freud lo diceva, non si cura la persona se non la si ama, se non gli si vuole bene, se lui sente che non gli vogliamo bene. Anche la più grande scienza ti descrive tutto quello che ti è capitato, ma non passa dentro di te, non entra dentro, non ti cambia. Oggi iniziamo questo incontro, scusate se mi sono dilungato, ma così avete il senso di un percorso, perché ho fatto un po' il regista di questa giornata. Oggi iniziamo con un tema fortissimo. Oggi entriamo nel tema della coppia, questa giornata. Oggi si vede la coppia che è lui e lei, ma anche la coppia che è i genitori e figli. Ma prima di entrare nel tema della coppia, trattiamo un tema delicatissimo, drammatico, che è il tema della violenza. Quanto la violenza può contaminare, compromettere l'amore. Non dobbiamo dimenticare che questa violenza, questa aggressività è presente in noi. Ricordate quel bel tema del primo festival, Eros e Thanatos. Io ho il piacere di avere due ospiti validissimi. Presento proprio per vicinanza, ecco, con me ho il dottor Alessandro Alberani, che vi presenterò meglio quando interviene, che è impegnato in prima persona in questa cultura di pace, di solidarietà, che, in quanto segretario provinciale della CISL e docente di formazione anche nei paesi in via di sviluppo, nonché laureato in scienze politiche di un bravissimo, notissimo, compianto docente di Bologna che è stato Killer di Go. Forse alcuni di voi lo ricorderanno. Però lo voglio presentare meglio dopo, e per passare subito al protagonista della mattinata, ecco, se mi permettete, anche se questa parola forse può essere fuori luogo, è Don Ferdinando Di Noto.
Fortunato.
Don Fortunato Di Noto, che vorrei che cogliessimo subito con un applauso. Don Fortunato Di Noto nasce ad Avola e tuttora è parroco ad Avola, però questo è il minimo. Ecco, lui è un professore di storia della Chiesa alla Pontificia Università Teologica di Santa Croce di Roma, tuttora è docente anche di bioetica, di sessuologia e cura proprio il modulo sulla pedofilia all'Istituto Superiore di Specializzazione di Messina, che è una facoltà di teologia, quindi è un professore universitario. Ma prima di essere un professore universitario, quello che è più importante è stato il pioniere in Europa e diciamo a livello internazionale nella lotta alla pedofilia, alla pedopornografia online. Mi diceva ieri sera Don Fortunato che lui è stato uno dei primi in Italia, questa curiosità, a attivare, usare, conoscere internet. Alla fine degli anni Ottanta, a metà degli anni Ottanta, è stato con internet che ha cominciato a conoscere quel mondo variegato, terribile, drammatico della pedopornografia. Poi lì, tutto un cammino che non ve lo sto a raccontare, ce lo dirà lui, ha fondato questa associazione che è nota a livello internazionale, di cui è presidente, che è l'associazione METER, dico bene?
Sì.
METER, ONLUS, ed è membro di tanti comitati scientifici, che non ve li sto a dire, ma comitato scientifico della Polizia Postale e delle Comunicazioni, contro il fenomeno della pedofilia e della pedopornografia, membro di un comitato internazionale contro il crimine verso i minori. E poi l'associazione METER è parte anche dell'osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, che è istituito dalla Presidenza del Consiglio. Quindi un tema drammatico di un uomo di coraggio, perché ci vuole anche coraggio, oltre che passione civile, ecco l'amore, l'amore che non è soltanto amore di coppia, ma anche passione sociale, a cui lascio volentieri la parola perché lui ci descriva bene questa situazione e ci faccia capire la drammaticità del problema. A lei, Don Fortunato.
Innanzitutto vi ringrazio per l'ospitalità, e dall'altro ieri sera che sono in tour de force in Italia, perché prima sono stato a Corsagna, ho fatto diversi incontri là, poi ieri a Mestre che ho fatto un corso di giornalismo e di formazione ai giornalisti per trattare bene queste tematiche anche a livello mediatico, perché normalmente si va sullo scandalismo, no? Lo scandalo, e poi finisce tutto là. E oggi sono qua e sono ben lieto perché Bologna non l'avevo mai visitata, se non soltanto così di passaggio in fiera per qualche incontro. Io sono semplicemente un uomo che ha pensato di fare il suo dovere, né più né meno. Quindi non credetemi, a me interessa poco il fatto che possa essere un docente, un professore, soprattutto sono un uomo, un cristiano e un sacerdote, ecco, che ha pensato, anzi, che nelle vicende umane della mia esistenza la fede, Dio, mi ha portato a saper guardare, andare oltre lo sguardo. Noi molto utilizziamo la mistica dello sguardo. Non sto qui ora a fare una predica perché tanto non mi interessa, però è solo questo la logica che ci ha portato a poi entrare in questo mondo, perché non è soltanto internet, ma qualcuno mi definisce il prete antipedofilo, no? Ma no, sono semplicemente un uomo, un prete, che ha pensato di far sì di dare una speranza alle persone. Vorrei partire, veramente per il tempo che ho, farò una carrellata, mi perdonerete se casomai inciampo nelle parole o faccio saltare qualche slide, ma le slide mi servono soltanto per attirare la vostra attenzione. Ma come? Dovevamo parlare di pedofilia, di abusi sessuali sui bambini, e mi fa partire da Michelangelo con la creazione. Ma che c'entra questa creazione? Qualcuno di voi magari potrebbe pensare, mamma mia, ora questo è un prete che ci fa una bella predica, così diverte a consolarsi. Ecco, perché quando le prediche le facciamo ci consoliamo prima noi e poi pensiamo di consolare anche gli altri, una specie di autosoddisfazione. E no, parto da qui perché tutto parte dalla comunicazione, dalla parola. Tutto parte dal fatto che noi siamo uomini di parola, impastati nella parola. E credo che questo sia molto importante per capire come mai poi questo straordinario mezzo che è internet è diventato, ed è oggi, uno dei principali canali di comunicazione. Ha modificato le relazioni in maniera sostanziale. Ha modificato anche l'amore, la percezione dello stesso amore. Ha modificato quasi quasi l'uomo stesso, paradossalmente parlando. La creazione rimanda a questo bellissimo banner pubblicitario della donazione del cordone ombelicale, ma non è per il cordone ombelicale in sé, ma per farvi comprendere il pannello, cioè la logica che sta nell'atto creativo. Guardate, vi chiedo gentilmente di tenere presente molto queste due immagini, perché noi le ritroveremo più avanti in una interpretazione totalmente nuova applicata alla pedofilia. Quindi io vi chiederei gentilmente di avere queste immagini qui dentro, perché comprenderete dove il percorso, dove vi voglio portare. Non sto parlando contro l'aborto, ma non è qui il caso, però guardate questo embrione, questo bambino, ecco, nella placenta, con questi canali di comunicazione. Lui cresce perché c'è un canale, un cordone, i vasi. Ecco, immaginate che è importante da lì andare qui, ecco, per me, e per noi è un atto anche di fede. Poi se non ci credete ha poca importanza, ma le persone intelligenti ci rispettiamo anche se la pensiamo diversamente. Ma è importante che il bambino di Betlehem per me ha aiutato molto a volgere lo sguardo verso chi? Verso i bambini maltrattati, abusati, mendicanti, soldato, sfruttati sessualmente. Ecco, questa possibilità nella fede mi ha dato questo sguardo nuovo di vedere oltre. Questa è la mia città di Avola. È una forma esagonale al centro, ma ve lo faccio vedere non perché voglio promuovere Avola, ma per farvi capire che anche una città è città nella misura in cui ci sono le vie, le strade, dove io posso liberamente muovermi. Anche la città con le sue strade è città nella misura in cui diventa comunicazione, capacità di poter incontrare. Questo qui è molto bello, è la galassia di Magellano. Voi immaginate, ma che c'entra Magellano? Ma sto facendo un fritto misto, non sto facendo un fritto misto. Ma noi chi siamo? Pensiamoci un po', no? Questa piccola terra, sperduta nell'universo. Magari poi ci ammazziamo per che cosa? Per 1.000 euro. La gente uccide un altro per accapararsi 1.000 euro. Cioè noi ci sentiamo i padroni, no? Dominatori. E poi ti guardi una galassia di Magellano e ti rendi conto, solo la galassia di Magellano, immaginate l'universo. Cioè, niente, ben che meno di niente, però su quel ben che meno di niente c'è la vita, almeno fino ad oggi. Ci siamo noi. Questo è il cordone, interessante, no? Il cordone con il cordone ombelicale, con l'atto creativo, perché anche un cordone, voi immaginate che in questo momento basta un semplice cordone bene, per far sì che questa conferenza possa essere ascoltata da 10 milioni di persone in tutto il mondo con un semplice cordone, basta un internet e un cordone. Questa qui, se io facessi la domanda, voi che siete esperti, no? Ma cosa serve internet? Cioè cosa perché è stato ideato internet? Dire, per problemi militari, sapete per cosa? Solo per una semplice cosa: per sopravvivere. Non so se mai ci avete pensato. Internet è solo per sopravvivere. Oggi, stranamente, molta gente che non si sa relazionare sopravvive perché si può relazionare con internet. Non muore perché ha la possibilità di sopravvivere. Ma internet, proprio perché sopravvive e ci fa sopravvivere, aiuta anche tanti altri che sono sottomessi o schiavi per vivere. Lo comprendiamo. Questa è un'altra bella mappa, sono 100.000 routers. Non sembra una galassia? E questo è internet. Questo è un'altra bella galassia dell'universo, e invece non è una galassia, ma sapete che cos'è questa? L'elaborazione all'università americana, in maniera scientifica, matematica, della galassia di internet. Ebbene, il vostro cellulare in questo momento, magari si è messo silenzioso, è un punto di luce in questa galassia. Allora capite che da lì parte tutto un percorso, perché questa letterina è una delle tante lettere che poi ci arrivano, perché Carlos era un bambino che io conobbi nel 1990 su internet attraverso delle fotografie. Questo fu uno dei primi bambini che io conobbi assieme agli altri, perché aveva 4 anni quando fu visto per la prima volta su internet, fotografato e violato da animali, oltre da persone adulte, e senza legge, senza rogatori internazionali, senza magistrati attorno, mandammo una segnalazione e si trovò al posto giusto a San Paolo do Brasile, dottor Marcello Mauro de Silva Lima. Io vorrei dirvi questo qua. Perdonate la mia, non è presunzione, assolutamente, non percepite quello che vi dico come presunzione, ma quello che io vi racconto, non c'è nulla che io vi racconto che è un copia e incolla di qualche testo, assolutamente. Cioè quello che io vi racconto in termini molto semplici. Se poi volete che io faccia il tecnico, lo posso anche fare, ma quello che vorrò raccontare così, a livello esperienziale, è tutto ciò che dal 1989 ad oggi abbiamo vissuto, viviamo. Carlos è uno dei tanti bambini sopravvissuti, salvati, perché guardando quelle foto mandammo una email a San Paolo do Brasile, partì una grossa operazione di 2 anni e Carlos fu individuato a distanza di 2 anni. Quindi abbiamo visto Carlos a 4 anni violato, ma fino a 6-7 anni cresciuto in rete, diciamo, e violato per quegli anni. Quando fu individuato, immaginate la grande gioia di questi bambini, perché oltre a lui c'erano tanti altri bambini coinvolti, lui mi scrisse questa letterina in portoghese e mi disse: grazie, ecco, che mi hai liberato, ora continua per gli altri, non ti fermare. Perché questo guardare, questo volgere lo sguardo è entrare dentro, lo sappiamo benissimo. Una delle cose più importanti è questo, è la capacità dell'entrare dentro le cose, perché chi vive nella sofferenza, soprattutto i bambini, immaginate, non può essere lasciato solo. Oggi c'è un impegno. Chi vive la sofferenza non può essere isolato, non può essere abbandonato. Immaginate, queste sono fotografie vere fatte da me nei miei viaggi un po' per il mondo. Questi sono bambini della Romania, una città verso la Moldavia. E immaginate il libro delle Lamentazioni, cosa dice? Ma se è stato scritto 2500 anni fa, mica l'abbiamo. Ancora oggi ci sono i bambini di strada, si riversa la bile sulle strade della città, sulle mie piazze, sono le nostre piazze. Possibilmente quante ne troviamo di questi bambini che a cattoni? E magari forse rimaniamo indifferenti. I bambini di strada, questi bambini quando li ho incontrati si abbracciavano a questi tubi di aria calda e dicevano: mami, mami, la mamma, perché non avevano la mamma, e allora per loro l'abbraccio dei tubi di ghisa riscaldati era il calore della madre che mancava. E perché vedete, un bambino corrotto, dietro un bambino corrotto, sempre dietro un bambino corrotto c'è sempre un grande corruttore. Qui sono i bambini scomparsi, magari voi ricordate solo Denisi Pipitone, la Celentano. Questi sono dati ufficiali della polizia italiana, della sezione anticrimine. Solo nel 2006 1698 bambini sono scomparsi in Italia, alcuni rientrati, alcuni mai rientrati, che si aggirano sugli 800 bambini solo nel 2006. Non so se voi lo sapete, l'Italia, a differenza di tanti altri paesi, ha l'unico commissario per le persone scomparse. È un commissario governativo, non lo sapevate? Strano. L'Italia ha l'unico commissario straordinario per le persone scomparse. In benché meno di 40 anni in Italia sono venute a mancare più di 30.000 persone, tra cui circa 1.000 bambini mai più ritrovati. I media giustamente ci fanno vedere soltanto chi ci vogliono fare vedere, è ovvio. Ecco, questi sottomessi, questi bambini sottomessi, a quale logica? Perché non sono nelle loro famiglie? Perché sono scomparsi? Dove sono? A chi appartengono? Gli abusi sessuali sono questi rapporti ufficiali, 158 milioni nel mondo. Non c'è paese che quasi non normalizza l'abuso sessuale, non lo giustifica, nonostante spesso delle leggi avanzate, come l'Italia in questo senso. Immaginate la produzione del materiale, ogni anno quasi 2 milioni di bambini vengono indotti alla produzione del materiale pedopornografico, che è paragonato, assieme alla produzione del materiale pornografico, a secondo posto nella scala di valutazione della borsa dopo gli armamenti. Ed è impressionante. Immaginate il traffico degli esseri umani, dei bambini. Magari voi siete a Bologna, magari protestate perché vengono immigrati nelle nostre coste siciliane, ma noi li viviamo sulla nostra pelle, sulla nostra terra. Ma non che non devono entrare, anzi, una società è accogliente nella misura in cui fa entrare chi è bisognoso. Perché se noi siamo ricchi è perché abbiamo rubato a loro e rubiamo ancora oggi a loro. Questa è la giornata nazionale contro la pedofilia. Vi diciamo come? Non è stato fatta da un onorevole a livello interno. Allora, noi da 13 anni che la celebriamo, e questo pannello, tanto l'abbiamo interrotto per ovvie ragioni e motivi, sono tutti bambini che io posso far vedere perché non ci sono più, sono morti, dopo essere stati violati da pedofili in tutto il mondo. Quelli centrali, vediamo se riesco a farvi, e questi qua sono tutti italiani, ad esclusione di Tommy, che ha avuto un'altra vicenda, ma tutti questi bambini, tutti questi, sono tutti bambini violati da pedofili italiani e uccisi. Io sono stato in gran parte dei loro funerali, questo qua è Silvestro delle Cave, tanto per dirne uno, o questo è Francesco Ferreri di Barrafranca di 3 anni fa. Ecco, li ricordiamo noi ogni anno, perché questo per noi diventa un monito, per fare di più, perché non accada più, perché nessun bambino possa essere deprivato, e ripeto ancora, la logica della sottomesso alla logica dello sfruttamento. Allora bisogna schierarsi, da che parte stare? Perché oggi spesso, anche noi educatori, tutori dell'infanzia, spesso ci schieriamo dalla parte dei mercanti. Perché oggi anche l'infanzia è diventata un business, un'economia che muove. Muove tanto. Ma da che parte noi dobbiamo stare? Dall'economia che si muove sui bambini? O dal fatto che dobbiamo essere educatori, cioè capaci di spostare i gusti dei clienti? Perché chi sfrutta i bambini, chiunque sia, è un mercante, perché ha ridotto la vita dei bambini a mercato, a soddisfacimento di un bisogno. Gli abusi, sapete che sono fenomeni antichissimi, non c'è bisogno che ora qui mi dilunga e per questo salto molto, però sapete benissimo che fino ancora oggi in certe società ci sono delle mezze persone, i bambini sono mezze persone. Per fortuna la comunità del fanciullo ci ha dato un po' di respiro, anche se molti paesi l'hanno accolta, voi immaginate ancora c'è la Somalia, forse non ci credete, ma l'America, l'USA, gli americani non l'hanno mai ratificata la Convenzione del Fanciullo. Mai. Però hanno ratificato la Convenzione degli Animali. Con tutto il rispetto agli animali, me ne guarderei. E delle leggi di tutela sugli animali. Immaginate che quello che è successo a Modica, che fu quel bambino Giuseppe Brafa sbranato dai cani, hanno fatto albergo cani 5 stelle. Non mica hanno fatto canili, 5 milioni di euro spesi così, buttati per i cani, per raccogliere i cani. Quando noi pensiamo alla proporzione tra l'assistenza ai cani e l'assistenza ai bambini nelle nostre comunità, c'è una grande differenza. Scusate, ma questa, voi siete esperti, dottore, non è una schizofrenia sociale? Ma non sta a me valutarla. Io leggo i fatti e li racconto. Internet, questa è un'altra bella immagine, e internet diventa una sfida. Perché è una sfida? Ah, ditemi il tempo, io poi mi interrompo, che io, è una grande sfida, perché di fronte a una tastiera uno può raggiungere delle genialità, veramente sviluppare il genio umano, nel senso della parola, e può diventare un'occasione di grande veicolo di promozione sociale, culturale, economica, lavorativa, anche di ingegneria elettronica, si può fare tanto, ma di fronte qualcuno a una tastiera esprime il suo profondo degrado, la sua profonda disumanità, perché la violenza, qualunque tipo di violenza, è il volto disumano dell'uomo. Un uomo non dovrebbe mai fare violenza a un altro uomo, solo per il fatto che tu mi sei simile. I bambini e internet, è impressionante ormai l'utilizzo, perché internet è un mezzo elementare e i bambini lo utilizzano. Immaginate i teenager schiavi di internet, no? Prima si discuteva sul TV, no? Sulla TV, schiavi della TV, no? Guardate che sono molto più schiavi di internet, stanno davanti 50 ore di fronte a settimana a internet, si diventa anche malati, si può diventare patologie cardiovascolari. Queste sono ricerche importantissime che ci aiutano a capire come l'impatto della comunicazione può diventare questo. È un nuovo mondo, un mondo esteso, un mondo globale, un mondo di cui non possiamo più farne a meno. Nessuno pensi di invocare censure, poi siamo come, Don Di Noto, noi ti leggiamo che tu sei contro internet, no, io non sono contro internet, anzi, internet deve diventare il luogo privilegiato per la comunicazione, internet non deve mai essere censurato, mai, assolutamente, perché internet è quello che ci aiuta a combattere la pedofilia e la pedopornografia, è al contrario. Perché internet è un mezzo di comunicazione, testi, immagini, filmati e suoni, lo sapete benissimo, o programmi informatici, ma alcuni ci sono criminali, malintenzionati, che attraverso la rete, dove apparentemente uno pensa di fare del bene, fa del male, con tante modalità. Esistono allora pericoli? Certo che esistono. Ma proprio perché si concede internet bisogna dare una sicurezza a internet. Queste sono alcune interessanti delle minacce o dei rischi che un po' tutti abbiamo avuto, a spesso anche con problemi molto seri. Qualcuno che ti sniffa tutti i codici del conto corrente bancario, qualcuno che ti molesta attraverso il internet, il cyberspazio. E guardate che sono molto serie le cose, eh? Immaginate, voglio rovinare una donna, una fidanzata, ex fidanzata o mia moglie, vi posso garantire che se io prendo le donne nude, pornografiche, dei siti pornografici, la estrapolo dalla testa di mia moglie, la inserisco nella testa della prostituta, con tutto il rispetto alla persona, ma non certamente al lavoro che fa, anche se uno potrebbe dire, ma è scelta, libera scelta, libera scelta. Va bene, comunque, diciamo che è una libera scelta. E metto il cellulare, ti posso garantire che tu da Bologna te ne puoi andare, cioè, te ne puoi andare in Africa se ci riesci. La pedofilia, la pedopornografia, interessantissime questi fenomeni che ora poi... Allora tante responsabilità, ognuno ha delle responsabilità. La famiglia entra in tutto questo, mi ha fatto piacere il dottore Franchini l'ha citata, entra in tutto questo. Non sto qui a analizzare sociologicamente la mutazione del concetto di famiglia, però certamente c'è qualcosa che è modificato, c'è qualcosa che sta cambiando. Queste sono le famiglie di oggi in un certo qual senso, tutte modificate, non esiste più una famiglia stabile, una famiglia di relazione duratura, è difficile trovarla, o meglio ci sono, e quindi c'è una sfida nuova, una sfida culturale nuova. E la violenza in famiglia, voi sapete che sono importanti, se prima era un conflitto interpersonale, ora diventa veramente atti violenti, atti di natura delittuosa. I bambini assistono a questo fenomeno e spesso i bambini sono soggetti di questi atti di natura delittuosa. E perché viviamo in una società particolare? Viviamo in una società che ti dice di consumare, si vede, no? Che sono bello ampio io, però dall'altra parte ti dice fai la dieta. Ti dice consumate, però mi raccomando longiline perché non si sa mai, perché poi non ti accetta nessuno. Io me ne rendo conto quando entro in aereo, la gente si sposta perché ha paura di una persona robusta accanto. Siamo molto discriminati noi. E allora tutti mi dicono fai la dieta, così ti accetteranno tutti. No, io perché devo fare la dieta? Cioè, a parte il fatto che non è un problema di dieta, è un problema di salute, ma comunque di questo. Ma, però capite, no? È una società strana. La domanda, voi psicologi, è questa qua. Il linguaggio mediatico, la parola, la comunicazione, può avvicinare il minore a una cultura pedofila? Noi riteniamo di sì. Perché se la nostra cultura, chiamiamola cultura, parla con contenuti di competitività, di essere vittorioso, di essere potente, voi dovete sapere che i pedofili, poi ne parliamo meglio con cenni brevissimi, parlano di competizione. Noi sostituiamo gli altri e quindi i genitori che non amano i bambini. Noi amiamo i bambini. Noi facciamo quello che voi non fate. Consumista di denaro, possedere, è un meccanismo consumistico quello del pedofilo. Allaccia un contatto col minore, gli dà regali, soldi. Anche il sostentamento al bambino. Voi immaginate che c'è un'organizzazione internazionale di pedofili che raccoglie fondi per sostenere i bambini in Africa. Come, i pedofili? Mentre allora sono bravi, sono buoni, fanno della carità. Se fanno della carità, perché noi dobbiamo combatterli? Se sono buoni, sono buoni. Anche qualcuno intelligente dice ci sono quelli buoni e quelli cattivi, no? Come se ancora siamo all'elementare, buoni e cattivi. La società è una società nelle sue varie forme di sesso. Io ho analizzato molto X Factor, ho analizzato molto il linguaggio di Morgan, perdonatemi, ma sicuramente non è un buon modello per i nostri ragazzi, con tutto il rispetto della storia personale, perché non stiamo parlando della persona, stiamo parlando di quello che comunichiamo, non so se rendo l'idea, di ciò che facciamo vedere. E non sai dell'immagine? L'immagine che emerge anche in come io vesto, comunico un linguaggio distorto del sesso. Poi ne parliamo. Però capite, no? Cosa accade in questa società? Quando si esalta il linguaggio sessuale, che non è più velato, ma visibile, era più nascosto, ora è ostentato. Una volta partecipando a un incontro con Bill Gates, un ingegnere, giovane ingegnere, alza la mano, atti ufficiali, e gli dice: scusi dottore, ma lei che è il guru, il buon più ricco del mondo, Berlusconi è un manovale nei confronti di Bill Gates, ma lei che ha inventato internet, di cui noi siamo tutti ormai sottomessi e possessori di questo strumento, ma me lo spiega che perché serve? Cioè, ma che serve? Risposta agli atti: il 90% di internet serve solo per il porno, il 10% per tutto il resto utile, buono, scuole, università, tutto quello che volete. Detto da lui. Non a caso lui, e non è una battuta pubblicitaria, la sua figliuola soltanto mezz'ora al giorno la fa accedere a internet. E stiamo parlando di Bill Gates. Anzi, vi aggiungo un'altra cosa. Se i nostri minori si possono scrivere facilmente su Messenger, senza controllo dei genitori, in Italia e non solo, in America uno che ha meno di 13 anni non può iscriversi se non c'è l'autorizzazione scritta, fotocopiata e sottoscritta da tutti e due i genitori. In Italia questo non succede. E poi invochiamo il controllo, l'autocontrollo, no? Dei genitori, il coinvolgimento. È una società a mercato e quindi il bambino viene abituato a questo linguaggio. Allora capite che c'è una frattura culturale, un'emergenza, sì, educativa, spesso si parla di questo. Perché i minori sono anche minacciati attraverso internet. Allora, questi sono alcuni, io vi faccio una domanda, chi di voi ha mai visto un sito pedopornografico? Quindi, quando andate a fare le conferenze, voi parlate della pedopornografia senza aver visto nulla. O no? Cioè, voi parlate di pedofilia online senza mai aver fatto uno studio scientifico attraverso la pedofilia online. Quindi voi vi attenete soltanto e semplicemente per le informazioni mediatiche o di qualche libricino che è stato scritto da qualcuno che ha fatto un copia e incolla. Scusate la mia franchezza. Cioè, quindi voi non avete mai visto ciò che accade nelle fotografie e nei video sui bambini. Cioè, quindi giustamente voi dite, vabbè, ma noi solo ascoltiamo il bambino. Mica ci possiamo mettere là. Validiamo con i nostri testi scientifici se è vero, non è vero. Giusto, ve ne guarderei. Magari vi ispirate alla carta di Nodo, revisionata, il protocollo di Venezia, forse se va bene, non va bene, forse hanno sbagliato, si sbaglia, forse ci sono altri metodi, altri criteri. Ma voi non avete mai visto cosa accade. Allora vi faccio vedere cosa sconce, questo è importante. Questo è ad esempio un portale legato al razzismo e la pedofilia. Una frangia nazista tedesca, 324 iscritti, utenti, tutti individuati e arrestati, avevano implantato non solo la promozione del razzismo, ma anche di conseguenza la sottomissione dei bambini. Voi sapete che i nazisti, alcune SS, non vi dico nome e cognomi per evitare problemi vari, sono stati dei più accaniti pedofili europei. Voi neanche immaginate prima di buttarli nei forni crematoi i bambini che cosa gli facevano, dal punto di vista di pedofilia. Questa è una chat room d'adescamento, è interessante il dialogo. Cioè, chi scambia pretin mi contatti, cioè chi ha foto pretin, quando si parla di pretin già si dice subito, se avete foto di bambino al di sotto dei 12 anni, per piacere me li mandate che io ve ne scambio. Proprio ieri sera da Bologna ho segnalato, perché i miei volontari, mi porto sempre i miei strumenti di lavoro, una bella comunità, no? In cui c'era uno che diceva, guardate, io ho 800 video di bambini, io ve li mando tutti in maniera riservata, no, non bolognese ovviamente, cioè, un americano, vi dispiace se io ve ne mando 800, voi ve ne mandate 1200?
Cioè, dovete tener conto che per fare 800 video, anche di 3 minuti ciascuno, è un'enormità. Questo è un forum, perché noi giustamente siamo molto liberi, diciamo, beh, ma che c'è di male parlare di sessualità? Ma è una cosa bella, no? Non è che c'è qualcosa di... Ma per carità, cioè, è un linguaggio bellissimo, il corpo, il buon Dio ce l'ha dato per parlare, quando sparla è quel che non funziona più. E qui si discute, in questo momento, tra sesso, tra adulti e bambini, con una semplicità naturale. Questa è la chat, amici, un'altra chat. Guarda, vi ricordate l'immagine iniziale? Guardate cosa hanno fatto. Una mano grande con una mano piccola, e loro definiscono tutto questo, sta accadendo sotto i vostri occhi la nuova creazione, dove la società arriverà a dire, e nessuno ce lo vieterà, che noi adulti possiamo vivere relazioni d'amore stabili, continuative e anche di divorzio con i bambini, perché i bambini vogliono stare con noi. Questa è un'altra offerta pedopornografica. Uno dice, mamma mia, forse è troppo esagerato, Don Di Noto è pazzo, è scatenato, dà troppi numeri, deve andare in psicoterapia. No, credo non abbia tanto bisogno da questo punto di vista. Forse per altre... Il problema è che è capitato che quando sono venuti da me, vostri colleghi, poi è successo al contrario. Cioè, abbiamo fatto al contrario. Ma comunque, guardate, questo è solo un esempio. Vedete, qui ci sono le situazioni, i nomi delle bambine, le foto, i contenuti e l'età. Nastia, 22 foto, 6 anni. Sapete quanti sono stati a comprare 22 foto di Nastia di 6 anni, che non vi dico come la avevano combinata sessualmente parlando con le violenze che subiva? Solo questo portale, solo un portale. La polizia postale ha monitorato 300.000. Solo lei 325.000 utenti. 325.000 persone non hanno comprato la santina della Madonna di San Luca. Hanno comprato foto violente su bambini di 6 anni e se le sono mantenute nel proprio hard disk. 325.000 utenti hanno pagato con la carta di credito. Solo un portale. Che sta succedendo? Questo è l'aspetto culturale, quello più bello, no? Più bello e più inquietante. In fondo, che c'è di male, no? Le lobby culturali pedofile. Che c'è di male? Questo è il fronte di liberazione pedofile. Queste foto, se per caso qualcuno la riconoscete, ce lo dite, perché sono autorizzato a farle vedere. Non si è mai qualche bambina che possiamo individuare. Coinvolte in questo fronte di liberazione pedofile, anzi, inventarono anche un attacco di minaccia, cioè mi volevano uccidere a me, a un capitano dei carabinieri, a un magistrato, pochissimi tempi fa. E questo è un kid lover, un pedofilo, 25 anni, 27 anni, scusate. Sapete che cosa faceva quest'uomo arrestato? Andava nelle scuole o rubava dai zainetti i quaderni, perché a lui lo eccitava tantissimo, ma molto, poi ha fatto anche abusi sessuali su bambini, perché gli piaceva il profumo favorito, era los cuadernos de los niños, cioè i quaderni de los niños, quelli usati, perché gli piaceva il sudore lo eccitava tantissimo. E qual è la raison de vivre di quest'uomo? Los niños, todos los niños. Mica la ragione di vivere e fare soldi, no, i bambini. Questo è uno dei più grandi portali. Credetemi, voi che siete esperti in psicologia non sareste capaci di elaborare una scuola online per l'adescamento, cioè insegnare gli adulti ad adescare i bambini con tecniche psicologiche sofisticatissime. Questo è per tutti i pedofili del mondo. Qui c'è anche la sezione italiana. Questa è la Danish Pedophilia Association, interessante, redazione italiana, mai cancellata, sempre viva e vegeta, anzi, e come? Dall'85 queste sono presenti. Questa è l'agenzia di stampa della comunità pedofila. Ma che sta dicendo? Ma che sei folle questo? Cioè, noi stiamo parlando di abusi su bambini, mentre c'è gente che si è tanto così tanto organizzata che non sappiamo più farci di fronte. Come facciamo fronte alla storia? E allora capite che porta sconcerto tutto questo, è normale, paura, incredulità, ma sarà vero, non vero, sarà sicuro. Però vedete, internet viene utilizzato per questa ragione, materiale, adescamento, promozione della cultura pedofila, e amplifica tutto questo. Chi è il minore amato dal pedofilo online e non online? È un bambino deprivato, un bambino che ha bisogno d'amore. Perché in effetti oggi abbiamo tanti bambini orfani con genitori vivi. Pensate come volete. Possiamo ragionare sugli adulti, ma se io nasco da bambino, io ho il diritto di avere una famiglia che mi accudisca, dei tutori che mi aiutano. Io sono stato chiamato alla vita. Spero non sia stato un incidente. Mi ricordo a scuola, in parrocchia, 150 bambini al catechismo, gli chiesi: bambini, andate a casa, dite ai genitori a pranzo, papà, mamma, ma sono nato come un atto d'amore o per incidente? La non intelligenza dei genitori, perché anche i genitori poi non sono manco intelligenti, giustamente, non è che sono intelligenti. Bene, su 150, 80, gli dissero, no, sei nato per un incidente. Quindi c'è un genitore ha detto, io non ti ho fatto per amore, ti ho fatto per incidente, non ti volevo. I bambini sono venuti in parrocchia da me, ho dovuto chiamare tutta la mia equipe di psicologi dell'associazione per, come dire, contenere questo piccolo trauma, perché è vero, chi non è amato muore.
Anche Morgan ha detto che è nato principe.
È così, è grave. Ma c'è un altro fenomeno, non vi scandalizzate, la infantofilia. La pedofilia, non sto qui a livello tecnico che cos'è, ma l'infantofilia è la preferenza per età di alcuni infantofili, di soggetti, che vogliono avere relazioni e anche rapporti sessuali con bambini al di sotto dei 2 anni. Vabbè, qui possiamo mettere tutti i telefoni che volete, tutti i testi di validation, tutti i disegni che volete, ma valla a trovare, abbiamo consegnato noi violenze a bambini sottomessi a 10 giorni. Già siamo sconfitti in partenza, cioè
non ha senso.
Non ha senso perché è disumano, cioè, più disumano di così. Noi conosciamo i fatti, ma dobbiamo lavorare ancora molto di più. E allora chi appartiene a questa comunità? Chi sottomette questi bambini? I normali disturbati, gli acculturati, gli snob. Voi non neanche immaginate quanto faccio fatica a spessa gente pubblica che va in TV, che parla, che diventa anche un modello, fargli capire che la pedofilia è un crimine. Il volto disumano, la gente intelligente, quella che scrive libri, dice no, ma in fondo, ma che c'è di, ma troppo esagerato, ma se i bambini vogliono fare sesso, ma perché non dobbiamo farglielo fare? Cioè, ma qual è il problema? Se gli piace. Il pedofilo è un collezionista. Voi che siete bravi studiate la sindrome del collezionista, straordinaria, molto bella, ma è lui un collezionista. Il materiale è molteplice, viene per gratificarsi, per consolidare la propria perversione, è strategico, elaborato, molto tecnico. C'è una cupola pedocriminale in tutto questo fenomeno di massa, onnipresente online e non soltanto online, perché l'immaterialità della rete è la realtà della vita. Allora voi immaginate, questo è l'unico schema al mondo, 20 anni di lavoro, questa è tutta la struttura della pedofilia, della pedopornografia che è stata elaborata ed è accreditata presso i più grandi centri di indagini, investigatori, nel mondo. Allora, la lobby pedofila, perché opprimendo i pedofili non si rende giustizia ai bambini, loro dicono. Il partito pedofilo olandese, vedete che ancora esiste, ha raccolto 5.000 firme, non pensate che non esiste, ancora è vivo e vegeto e promuove di tutto di più. Ma sapete perché non si scioglie? Beh, è la libertà di pensiero, la libertà di espressione. Noi possiamo noi chiudere la libertà di pensiero? In Italia esistono? E come? L'elenco aggiornato, uno dei più grossi gruppi fu nel 95 a Milano, capeggiato da un vostro collega rinomatissimo. Non c'era bisogno che nascesse il partito pedofilo olandese. E questi sono tutti gli altri in Italia. Le lobby delle donne pedofile, esistono le donne che si aggregano per rivendicare anche loro il diritto di essere delle pedofile? E come? Questi sono alcuni degli esempi. Questa è la loro rivista cartacea, che potete acquistarlo online, stampata da un editore, La visione di Alice, belle queste immagini, no? E questa è la chiesa cristiana dei pedofili, non dei preti pedofili, cioè di coloro che si reputano cristiani e si aggregano perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome io ci sono. Lasciate che i bambini vengano a me. Beh, Gesù è con noi, quindi è un pedofilo, scusate, qual è il problema? È del 98 e vive vegeta, si incontrano anche realmente e promuovono questo tipo di mentalità. Che cosa circola online? Ogni immagine, ogni sito rappresenta un bambino, è coinvolto un bambino o diversi bambini. È enorme il lavoro che si è fatto in questi anni. Soltanto la Meter, immaginate, ha denunciato nel 2007 10 arresti, 110 indagati, 12.000 in corso di accertamento, 5 condanne, 3.670 siti denunciati. Ogni immagine ha un costo, è un mercato. Ma tutte queste immagini, ve lo siete mai chiesti, ma chi sono questi bambini? A chi appartengono? Hanno un nome, un cognome? Non so se lo sapete, esiste, quindi se fate un esame di CTU nelle magistrate, dite quando c'è un sequestro di pedopornografia e di materiale, dite, possiamo consultare questo database all'Interpol? Ci sono 520.000 volte di bambini raccolti dai sequestri del materiale pedopornografico. Soltanto 683 sono stati identificati su 20.000 protagonisti, E allora si può fare molto di più. Poi alla fine vi racconto una cosa bella. La pedofilia dilaga e anche cambia perché ormai sono modificati dal punto di vista anche familiare. E questa è la nostra convenzione con la Polizia Postale. È fondamentale questi rapporti di protocollo. Noi siamo l'unica associazione al mondo che abbiamo individuato i bambini in foto, a distanza anche di 20 anni dall'abuso. Siamo pionieri, è stato detto chi siamo, è un'associazione che si occupa di infanzia, nasce dalla logica dello sguardo, abbiamo il ruolo territoriale, presente nel territorio italiano e anche estero, con i nostri sportelli operativi. Siamo una piccola associazione che non ha gettiti economici di milioni di euro, questo lo posso garantire, noi viviamo solo con 150.000 euro l'anno a consuntivo della Regione Sicilia. Le altre associazioni che si prendono anche i nostri dati e il nostro lavoro operativo prendono ben che milioni e milioni di euro. C'è una grande differenza di operatività. Gli ambiti di intervento sono questi, molto complessi, molto particolari, quindi siete anche voi, sia dal punto di vista psichiatrico che psicologico. Le metodologie di lavoro sono molto innovative, e questi sono anche dei nostri servizi attivi. Abbiamo il centro di ascolto e di prima accoglienza, immaginate, noi abbiamo aiutato in 15 anni 680 bambini vittime di abuso. Poi le iniziative annuali, Cineforum, e concludo dicendovi semplicemente, questo è l'ultimo lavoro del 2008, abbiamo molto monitorato i social network e Facebook, vedo che c'è anche una sessione di questo, e con 690 bambini accolte e famiglie, e questo è il nostro lavoro in 15 anni, e per ultimo la Conferenza Episcopale Italiana sostiene questo nostro progetto per far comprendere. E togliamo questi fumi di fantasmi come se la Chiesa sia per i fatti suoi assente, che non interessa nessuno. No, interessa dove c'è sofferenza, e questo è bene che lo preciso. Questa è l'ultima beffa che mi hanno fatto i pedofili, mi hanno detto che io sono come Paperon dei Paperoni, che grida. Ricordate Carlos, lo diceva, grida, e però io grido a Paperino P, pedofilo, che abbraccia l'amichetto di P e che l'amichetto dell'amichetto di P sta aspettando di essere abbracciato. Grazie, vi faccio vedere uno spot di 30 secondi della Polizia Postale che vi fa capire anche come si è sottomessi a questo tipo di fenomeno. Thank you.
Il mondo virtuale produce talvolta effetti reali. Per questo bisogna proteggere i più indifesi, i bambini. La pedopornografia è un crimine contro l'infanzia. Attenzione a chi incontrate nelle chat. Un bambino da solo con un computer nella sua stanza non è sempre al sicuro. Siate per lui occhi che guardano, perché il silenzio di un bambino potrebbe essere la voce del pedofilo.
Diciamo una testimonianza vero eccezionale, eccezionale. Sono proprio contento che Don Fortunato Inoto sia stato e sia con noi oggi, perché per tanti colleghi il nostro festival prevede una presenza di colleghi e gente comune. Mi fa piacere che tanti colleghi siano presenti, perché questo ci dà anche una dimensione, e la figura dello psicologo deve diventare una figura sociale. Non che non si occupi soltanto e soprattutto della terapia, ma che lavori sul piano della prevenzione, con quella scientificità, con quella metodicità. Cioè, è molto importante anche coinvolgere le scuole di psicoterapia infantile, proprio perché ci sia la percezione del fenomeno, e anche le nostre università, perché si fanno lezioni così sull'infanzia, poi il tempo ci ha enormemente superato. Grazie ancora di questa notevole, importante testimonianze anche del lavoro che viene fatto su questo dramma. Con noi abbiamo il segretario provinciale della CISL, ma non tanto e solo come segretario, come persona che dedica molto del suo tempo alla formazione nei paesi in via di sviluppo. Abbiamo visto come questo fenomeno è dilagante tra di noi e non meno nei paesi in via di sviluppo. Quindi lascerei subito la parola al dottor Alessandro Alberani.
Come potete immaginare, è un'impresa quasi impossibile parlare dopo un'esperienza così emotivamente forte, che lascia senza respiro, cioè, quindi farò di tutto per cercare di attirare un attimo la vostra attenzione, perché vorrei anche parlare di un altro punto che riguarda la violenza sulle donne, perché quando abbiamo parlato di sottomissione e quando ci è stato chiesto di parlare di sottomissione c'era anche il tema delle donne, e credo che sia importante in questo festival, in uno spazio che non può essere probabilmente così brillante come altri spazi, anche fare una riflessione su questo tema. Vorrei partire però prima dall'aspetto della sottomissione. Io penso che ieri Crepè ci invitava a essere capaci anche di riflettere con noi stessi. Io vi chiedo un attimo di pensare se vi siete sentiti nella vostra vita sottomessi in un certo momento, o se siete stati voi a sottomettere qualcuno. Io penso che questa domanda raramente la si faccia a se stessi, perché a volte la sottomissione passa in modo molto sottile e senza quasi che uno se ne accorga. Ed è un tema, guardate, quello della sottomissione, sia da un punto di vista sociale che psicologico, molto attuale. Pensate in questi giorni, vedendo quello che succede nella questione immigrazione, quello che succede anche nella società, come il tema della sottomissione sia diventato di grande attualità. Pensate da come siamo circondati, dalla televisione. In fondo, se uno guarda la televisione, che è un po' uno specchio del nostro modo di vivere, e guarda un reality, in fondo queste persone sono chiuse in una stanza, uno può dire hanno scelto di essere lì. Oppure quando ci sono questi contenitori politici in cui ci sono dei presentatori che sono letteralmente sottomessi al potere per diventare poi a loro volta quelli che sottomettono le persone che hanno sotto. Io credo che questi processi educativi sulla sottomissione a volte ci portano anche a riflettere che probabilmente è cambiato il modo di sottomettere, e questo lo si vede anche in piccoli esempi. Pensate che mio nonno, adesso comincerò a farvi degli esempi, così cerchiamo di rendere più piacevole anche la comunicazione. Mio nonno, noi veniamo da una famiglia abbastanza democratica, aperta, ma mio nonno era una persona, lo diceva mio padre, che sottometteva i figli e la moglie. Lo faceva dentro un sistema di valori, perché era un patriarca, veniva dalla cultura contadina, e mio padre a tavola non poteva parlare, così che lui, la moglie era obbligato a fare tutto quello che voleva, ed era un prepotente, uno che era, sottometteva gli altri e la famiglia. Ho pensato che oggi nel mio nucleo familiare, in tanti altri nuclei familiari, la sottomissione non è più così. Però mi è venuto in mente, collegando internet, la televisione, le PlayStation e tutto il resto, che di fatto una coppia arriva a casa la sera stanca, prende il figlio e lo mette davanti alla televisione, alla PlayStation o a qualsiasi altra forma che lo sottomette a qualcos'altro e non al dialogo. Quindi potrebbero essere fatti tanti esempi da questo punto di vista, come la sottomissione in un contesto culturale di valori completamente diversi sta assumendo una dimensione nuova. E quando si parla di questo e lo si trasforma e lo si porta anche nel lavoro, perché vorrei affrontare anche nel mio ruolo alcuni aspetti che riguardano la sottomissione del lavoro, sono molte le cose. Il precariato, in fondo una forma molto sottile però di sottomissione e di ricatto, le molestie sessuali, proprio il lavoro, le concezioni del lavoro, l'immigrazione, le violenze sul posto di lavoro. E credo che tutto questo lo si colga proprio in questa dimensione se si cerca, come diceva anche Don Dinotto, di avere il terzo occhio, perché tutto ci passa davanti senza che ce ne accorgiamo. Guardate, quando si cerca di fare un lavoro sociale, per esempio anche quello del sindacato, noi alla CISL abbiamo fatto una scelta di tenere aperta la porta a tutte le problematiche che vengono avanti. Vengono molti immigrati, vengono i disabili, vengono persone che chiedono aiuto. Questa è un po' una concezione di fare una politica che parti dal problema della persona, del singolo. E in questo contesto entro sul tema con una storia vera che è successa qui a Bologna, un po' forte, ma che vi dà l'idea di che cosa può succedere. Guardate, io ricevo spesso persone che hanno bisogno d'aiuto, e meno di un anno fa, mi è stata mandata da una mia amica una ragazza che apparentemente doveva venire lì alla CISL perché voleva cambiare il lavoro. Mi si è presentata una ragazza di 26 anni, una ragazza dell'est, e inizialmente mi ha detto voglio cambiare il lavoro. Immediatamente ho chiesto a lei perché voleva andare da un posto, e lei era una cocopro, era una precaria, così qualificato, perché era in un'azienda sociale bolognese molto importante. Quindi mi sono chiesto, ma scusa, vuoi andare via da qua anche se sei una cocopro? Ma io voglio cambiare. Poi vai avanti e a un certo punto ti accorgi che la verità non sta lì. E spesso succede che nel corso del colloquio viene fuori la verità, viene fuori molto spesso col pianto e con la paura. Questa ragazza, sapete che gli immigrati sono legati al permesso di soggiorno attraverso il lavoro, era scappata dal marito, era venuta a Bologna con il bambino molto piccolo, un bambino avuto in età piccolina, e si è trovata davanti a un capo che ha cominciato a ricattarla per riconfermarle il suo lavoro. Inizialmente si è trovata davanti a un baratro e mi ha raccontato questa storia. Inizialmente questa bestia, la chiamiamo così, gli ha chiesto dei rapporti sessuali orali, lei dopo una grande sofferenza ha ceduto per avere la conferma del cocoprò ed è iniziato il delirio, perché questo ha cominciato costantemente a ricattarla fino a richiedere sempre di più, fino ad arrivare a rapporti sessuali veri e propri, al quale lei la prima volta ha ceduto, poi è crollata completamente, ma aveva davanti a sé il dramma di non avere nessuno, di vivere in un appartamento con altre, e quelle 850 euro al mese gli permettevano di avere il futuro. Il suo terrore negli occhi era: io non denuncerò mai questa persona. E dico: ma perché? Guarda che ti tuteliamo. Ma perché non ci crede nessuno? Perché io sono una bella ragazza, perché diranno che sono stata io a metterlo in questa trappola, perché non ho le prove, era ben lucida di quello che succedeva, e perché tutto sarà giudicato dalla mia comunità e addirittura dalla mia famiglia in un certo modo. Una cosa angosciante, ve l'ho raccontata perché non sono episodi isolati nel mondo del lavoro, perché la sottomissione, soprattutto da parte di alcuni uomini che sono bestie, lo dicevo prima, è molto sottile, e queste persone sono talmente capaci di vedere chi si può sottomettere che lo individuano immediatamente. Ve l'ho raccontata anche perché a volte scatta, in termini psicologici, la cosiddetta sindrome di Stoccolma, che la si può riportare anche in caso di molestie o di violenze sessuali, in cui uno vuole giustificare, e capita normalmente nella sottomissione, a se stesso, che in fondo non è poi così grave perché ho salvato mio figlio e il mio lavoro, e diventa il violentatore, paradossalmente, quasi una persona che ti aiuta. È un fatto psicologico assolutamente sottile, ma devastante. Vi ho raccontato questa storia perché è finita bene, perché abbiamo cercato con la creatività, lasciatemelo dire, e anche con un po' di strumenti del mestiere, di incastrare questa persona, che è sempre molto difficile, perché in quel caso utilizzai un semplice registratore, che non è una prova giuridica valida, però che è una prova da un punto di vista relazionale forte, e siamo riusciti a incastrare questa persona. Ovviamente non è stato denunciato, purtroppo, perché la mediazione è stato il licenziamento e l'allontanamento e l'assunzione, per fortuna, a tempo indeterminato di questa persona. Un caso risolto con una mediazione, un caso terribile che va comunque a inserirsi in un sistema dove la sottomissione delle donne nel lavoro è una costante. Anche qui abbiamo toccato questo tema, anche di questo tema delle molestie e delle violenze, che non arrivano a volte a forme come di questa che vi ho illustrato, ma ce ne sono costantemente di molestie e di sottomissioni, in caso di maternità, in caso di rinnovo di contratto, allusioni, piccoli ricatti, che sono proprio di genere, perché hanno proprio, come dicevo, la caratteristica che questi carnefici hanno la capacità di individuare le vittime. E pensate che questa forma di violenza sessuale verso le donne, che avete visto, si è molto incrementata. Abbiamo avuto questi episodi a Roma, a Guidonia, a Palermo, che hanno diffuso molto il panico delle donne, con delle sentenze veramente vergognose, perché l'altro elemento è che non si rende giustizia a situazioni di questo genere, e questo crea un senso di sfiducia molto forte e anche di paura nella denuncia, perché se le pene sono così basse e a volte non esistono neppure, e credo che sia veramente difficile, e credo che da un punto di vista psicologico una donna, anche nel lavoro, si senta veramente in difficoltà nel non poter condurre una vita lavorativa normale, di poter camminare anche indisturbato, indossare ciò che vuole nel proprio lavoro. E questo della violenza purtroppo avviene anche nelle famiglie, un aspetto assolutamente grave che continua a esserci, e con un fenomeno anche nuovo che è lo stalking. Sapete di che cosa si tratta, che succede molto spesso, una violenza psicologica che avviene nei momenti di separazione, soprattutto da parte degli uomini verso le donne, dove vengono queste persone incalzate con messaggi, telefonate e costante oppressione per mettere appunto in una condizione di disperazione e esasperazione chi le subisce. Purtroppo anche questo, lo stesso stalking, che sono queste violenze diffuse che vengono fatte, chiamiamoli tali, hanno una giurisprudenza e una possibilità poco incisiva di intervento. È necessario quindi anche aiutare le strutture che aiutano in questo. Qui a Bologna c'è la Casa delle Donne per non subire violenza, che fa un lavoro straordinario, spesso anche inascoltata dalle istituzioni pubbliche. Io penso che oltre questo, sempre sul lavoro, ma vorrei toccare prima sulle donne anche un altro tema, che è quello a livello internazionale della violenza che continuano a subire le donne in tutti i paesi del mondo, anche qui ultimamente sempre attraverso l'ONG in cui operiamo abbiamo avuto alcuni esempi proprio di terribile violenza su alcune donne. Pensate che abbiamo ricevuto qui recentemente una delegazione ugandese, un paese che sta vivendo un dramma incredibile, dove i guerriglieri costantemente chiedono alle comunità di mandare delle donne per farle diventare serve sessuali. C'è stato un caso che è uscito recentemente sui giornali, molto drammatico, di una ragazza che viveva in questa comunità, che è stata per 2 anni con questi guerriglieri, data in sposa a questo guerrigliero e poi successivamente violentata ed è tornata in questa comunità di suore col suo bambino. Ma il lavoro entra poi in maniera pesantissima e la globalizzazione entra in maniera evidente anche nello sfruttamento. L'altro esempio che vi porto, visto direttamente in Honduras e in Nicaragua, le maquilas. Le maquilas, dice, ma cosa c'entriamo noi italiani sulle maquilas? Arrivo in Nicaragua e vado a visitare le maquilas. 2 imprese italiane, non posso fare il nome per evitare denunce, tessili, che producono prodotti qua, ma vengono questi prodotti realizzati in queste maquilas. Sono zone franche dove lavorano soltanto donne, sottomesse, e dove non possono esistere regole. Vengono tutte le mattine queste donne spogliate per vedere se fisicamente sono in grado per 12 ore consecutive di svolgere il loro lavoro. $3 al giorno, senza possibilità di nessun diritto, con ricatti e violenze. La globalizzazione fa questo, ma la cosa più sconvolgente in termini di sottomissione, che abbiamo come sindacato tentato di entrare in contatto con queste donne delle maquilas, e queste donne non ci volevano parlare perché avevano paura di perdere $3 al giorno, nel senso che dicevano: non vogliamo il sindacato, non vogliamo denunce, perché se perdiamo $3 al giorno non possiamo portare il sacco di riso ai nostri figli. Questa cosa, con la grande nostra responsabilità, perché una di queste industrie tessile è di Bologna e produce in questa maquilas del Nicaragua i prodotti che vengono venduti qua, cioè con uno sfruttamento costante, e nonostante questo impegno e queste denunce non si riesce a muovere niente. Ho avuto ultimo esempio di donne, perché penso che il lavoro sia un elemento di grande ingiustizia, ma devo dire anche qualcosa di positivo, perché o se no veramente siamo colpiti da questa disperazione. Il lavoro è anche un grande elemento di conquista sociale e di liberazione della sottomissione. Fra i tanti progetti che abbiamo realizzato in Brasile, forse quello che mi ha dato più soddisfazione è quello delle meninas gravidas. 20 ragazze sotto i 16 anni, violentate tutte, e rimaste incinta e costrette, o per loro scelta, voluta, di tenere il loro bambino. Per 2 anni le abbiamo aiutate, abbiamo cercato di farle vivere, di far crescere il loro bambino. Dopodiché c'era il problema del ritorno dai protettori, dai padri che le violentavano, e abbiamo scelto di creare questi laboratori di lavoro per farle reintegrare. Quindi, come vedete, il lavoro può essere l'elemento che toglie dalla sottomissione e ridà anche dignità. Infine, il lavoro minorile. Ho toccato il tema delle donne, ma credo che sia importante anche toccare il lavoro minorile. Ne ha già parlato molto Don Fortunato, dei bambini, però non sottovalutiamo il fatto che nel mondo ci sono milioni di bambini che continuano a lavorare senza nessun diritto. Anche in Italia, guardate, sono molto nascosti, ma ci sono. Anche a Bologna, bambini che vengono utilizzati in situazioni di povertà e di sottomissione, a cui viene negata completamente l'infanzia, nonostante l'ONU abbia fatto una convenzione internazionale, nonostante ci siano denunce di tutti i tipi, bambini che vivono soprattutto come lavoratori in America Latina, in Asia, in Brasile, e bambini ai quali viene negata completamente il loro futuro e la loro dignità. Io penso che anche su questo la strada è già stata detta, perché le analisi portano spesso a dire: e che cosa facciamo, come ci comportiamo? Beh, io penso intanto che l'essere consapevoli che esistano questi problemi, intanto Don Fortunato ci ha dato una dimostrazione, probabilmente molti di noi non avevano la capacità di immaginare che esistesse tutto questo, ma ugualmente, quotidianamente, voi potete pensare che anche nel vostro posto di lavoro, nella vostra comunità, esistano sulla violenza sulle donne situazioni di questo genere, e la cosa peggiore è non vedere e entrare in una situazione di sottomissione, perché è molto semplice cedere al ricatto per avere un fine diverso. E anche sui bambini è la stessa cosa. Io credo che il processo educativo sia un processo importantissimo, anche nelle scuole. Guardate, il messaggio che passa, questo purtroppo, nelle scuole, io vado spesso a parlare nelle classi, porto delle foto, recentemente me la sono sentita a fatica, io fotografo da tanti anni, non l'avevo mai fatto, ho fotografato una delle favele più povere di San Paolo. E ho avuto purtroppo il coraggio, devo dire, di portare queste fotografie in alcune classi. Sono fotografie che non immaginate, cioè i topi nelle case, non ci sono le fogne, si lavano nelle stesse fogne questi ragazzi qua, sono tutti bambini di strada. Fare vedere questo a questi ragazzini è stato sicuramente uno shock, però ha aperto una visione. Non si può sempre indorare un mondo come un mondo che non ha queste ingiustizie. Cioè, il senso di responsabilità ci deve portare a introdurre dei modelli educativi che sensibilizzino all'attenzione verso gli altri. È l'unica strada per combattere le molestie, la sottomissione e anche tutte le ingiustizie che ci sono. È un percorso lento che passa dalla società, dai soggetti educatori, ma da ognuno di noi che siamo noi stessi il soggetto educatore dell'altro. È una strada importante, perché la sottomissione è molto sottile, spesso non ci si accorge di essere sottomessi o essere noi stessi quelli che sottomettiamo gli altri, con i nostri modelli culturali e anche con il nostro modo di pensare. Quindi la sfida è proprio questa. Grazie.
Voglio ringraziare il segretario provinciale della CISC, che ha dato una bella testimonianza di affrontare un problema a largo raggio. Purtroppo i tempi del festival, voi sapete, sono di corsa, perché è già iniziato un evento a Cappella Farnese e vedo che alcuni fremono anche di andare a sentire l'altro incontro, perché a mezzogiorno abbiamo Stefano Zecchi qui. Se c'è una domanda, prima di lasciare andare i nostri relatori, qualcuno se la vuol fare, ne approfittiamo e poi dopo dobbiamo proprio fermarci. Una domanda. Se nessuno la fa, la faccio io. Bene, la signora, che è una giornalista, mi sembra. Prego. Sì?
Dico, più che una domanda, visto che il Don Noto ha esposto tutto il problema in maniera molto dettagliata, almeno da parte mia...
Si può presentare, signora?
Rosalba Amico.
È una giornalista, sì. Se non erro.
E da parte mia almeno un ringraziamento enorme a una persona così attenta alla nostra società. Solo un grazie.
Ah, solo un grazie. Don Ferdinando, se c'è qualcosa che ci vuole dire prima di andarsene.
L'unica cosa che vorrei dirvi, molto semplicemente, è un grazie, e soprattutto noi sappiamo, siamo consapevoli che non salveremo tutti i bambini del mondo, assolutamente. chissà quanti in questo momento sono abusati, sfruttati, sottomessi. Però una cosa è certa, voglio raccontare in un mezzo minuto contato, a cronometrato, che cosa possiamo fare. Mi ricordo ci fu un'indagine molto grossa, un governante accreditato per le famiglie bene di tutta Italia, quando le famiglie andavano in vacanza, in crociera, lasciavano i bambini a questo uomo, a questo governante. Lui in tutti gli anni della sua attività lavorativa aveva abusato, violentato e fotografato 138 bambini, i figli di queste famiglie. Aveva creato dei book, ma la cosa interessante è che non si riuscivano a individuarli, qualcuno sì, qualcuno no, nonostante tutto. Allora accade che per un particolare in una fotografia, un maresciallo dei carabinieri cade una rivista, andò dal magistrato e gli disse: ma sa, dottoressa, perché non andiamo da Don Di Noto? La risposta della dottoressa, perché me l'ha detta lei, fu: ma lasciamo stare, quello è un prete, che cosa può fare un prete? Poi questo atteggiamento anche in Italia anticattolico troppo accentuato, fa male, perché come se tutti i preti, siamo in Italia 50.000 preti, penso che due facciano il buon lavoro, per non dire 50.000, ecco, altre pazienza. Però, comunque, ci nominano ausiliare di polizia giudiziaria, scorriamo i cataloghi e cade il nostro sguardo, ecco la logica del guardare, in un quadrettino, in un angolino di un quadro, dove c'era un sandalo e l'estremità di un bastone. Io insegno storia ecclesiastica, iconografia antica, e quel guardare, che era sfuggito a tutti, anche all'FBI, mi portò a dire chi era il santo, in quale città era venerato, e risalire ai bambini. Quando siamo andati a bussare alla porta di una ragazza, capelli rossi, non lo posso mai dimenticare, aprì questa porta e dice a me, alla nostra psicologa e anche ai poliziotti: ti aspettavo da 15 anni. Ecco, oggi io riacquisto la libertà, la dignità. Ecco, oggi tu mi stai ridando, guardate che bella frase, la carne. Mi stai ricostruendo la carne. È una cosa straordinaria. Ecco, noi lavoriamo per queste persone, per coloro che sono sottomessi e annientati, perché negare la speranza è negare veramente l'umanità. E allora noi facciamo questo, potete contattarci quando volete, come volete, siamo a vostra completa disposizione. Grazie.